Editura Ter. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Buonasera cari ascoltatori di Litura Ter, siamo tornati anche quest'oggi con una novità editoriale fresca fresca di stampa, perché è proprio di inizio febbraio e si tratta di Piranesi di Susanna Clark.
Buonasera Cristiana. Buonasera Cristiana, sono contento di parlare con te di Piranesi.
Non ti ho neanche presentato, sei subito entrato in scena.
Ho voluto, sì, per parlare di Piranesi questo ed altro. Qui è Bob che vi parla e appunto parliamo di Piranesi. Cristiana, cosa ci puoi dire di questo libro? Chi l'ha editato e in che collana?
Cavolo, è un'interrogazione, mi sembra di ritornare sui banchi di scuola. Comunque, edito da Fazzi Editore e la collana invece in cui è stato pubblicato è Lania, che è una collana nuova che io onestamente non conoscevo, ma il mio amico Bob mi ha illuminato sul fatto che si tratta di una collana innovativa che ha come intento quello di pubblicare appunto un genere fantasy, e infatti i nomi che possiamo trovare in questa collana, a parte quella di Susanna Clark, sono per esempio Erin Morgenstern, che ha scritto Il mare senza stelle, oppure la famosissima Stephanie Meyer, che è l'autrice del ciclo di Twilight. E possiamo vedere che in questa collana comunque molte delle scrittrici, parola non a caso, sono appunto delle donne che hanno composto un genere fantastico. Tuttavia appunto la scrittrice Susanna Clark non è nuova, anzi era molto atteso questo libro, perché da 16 anni dall'ultimo suo romanzo lo stavamo un po' attendendo. Il precedente romanzo invece è il
Jonathan Strange e il signor Norrell, un capolavoro del genere fantasy, vincitore anche del premio Hugo e del premio World Fantasy, e anche trasposto in una serie TV per mamma BBC qualche anno fa. È consigliatissima la lettura e consigliata la visione della serie. E appunto un romanzo in cui aveva impiegato oltre 10 anni per scriverlo, e si è fatto attendere anche per Piranesi, che esce solamente dopo 16 anni dalla pubblicazione di Jonathan Strange e il signor Norrell. E è una fatica comunque decisamente giustificata per un romanzo abbastanza suggestivo, non è vero Cristiana?
Sì, diciamo che già dalle prime pagine il lettore si ritrova immerso in un mondo completamente estraneo, paesati completamente, sia al punto di vista del protagonista, appunto Piranesi. Ci ritroviamo in un mondo fatto di saloni, infatti questo mondo viene definito casa, con la C maiuscola, fatta di saloni sterminati e non si riesce neanche a trovare una fine, fatta di saloni pieni di statue. Ogni salone ha una statua, ha statue di diversa grandezza, diversa altezza, anche diversi temi. Ci sono i saloni con le statue un po' più nobili, altri saloni invece con delle statue più aggressive, e quindi ogni salone porta dei temi diversi, e questi saloni sono appunto infiniti, e lo stesso protagonista si pone come obiettivo nella vita quello di scoprire il confine, la fine di questo mondo, senza però mai riuscirci, perché comunque dice di essere sì un esploratore, uno scienziato, ma si chiede se ci sia una fine a questo mondo. E un altro elemento caratteristico di questa casa è la presenza dell'acqua.
Tanta acqua, in maniera delirante oserei dire.
Sì, esatto, se vieni quasi risucchiato da quest'acqua, ci sono delle maree che riescono a raggiungere i soffitti, e anzi bisogna salvarsi. Anzi, il libro inizia quando si rischia di essere annegati, quindi ti ritrovi già immerso letteralmente in questa lettura.
Sì, tra l'altro l'acqua è un piccolo spoiler che si può fare, che c'è anche in copertina proprio, nello in filigrana alla copertina, dietro questa colonna classica su cui c'è questa statua di un fauno, dietro ci sono queste onde turbolente che anticipano questo elemento. E per fortuna che il protagonista si definisce anche uno scienziato e quindi può calcolare, tiene ben nota di quando arrivano le maree, come tiene nota di tutte le statue che compongono la casa, e ne traccia una mappatura che gli permette di muoversi con estrema libertà. Però appunto questo viaggiatore, questo esploratore della casa non è solo, dico bene?
No, esatto, non è solo, ma può avere la compagnia di innanzitutto di numerosissimi animali, ovvero degli uccelli, con cui lui riesce ad entrare in comunicazione, o comunque sia riesce ad avere degli scambi e capire un po' i loro comportamenti, proprio perché appunto lui continua a definirsi come scienziato, quindi riesce anche a studiare il loro comportamento e a pensare di riuscire a mettersi in comunicazione con loro. E però la figura più importante forse è l'altro, ovvero un'altra persona come lui, forse un po' più attempata, anche se di bell'aspetto, che è una persona con cui si incontra a cadenza settimanale in momenti precisi già stabiliti, e con cui ha lo scopo, visto che sono entrambi due scienziati, ha lo scopo di scoprire la grande conoscenza antica. E infatti il motivo per cui continua ad andare ad esplorare nel mondo è anche per cercare questa conoscenza degli antichi. E l'altro tuttavia non è l'unica persona che conosce, perché lui pensa che loro due sono le due persone viventi all'interno di questo mondo, ma in realtà ha avuto modo durante le sue esplorazioni di scoprire anche altre persone, o meglio dei cadaveri, degli scheletri di persone che hanno vissuto prima di lui e che lui rispetta e venera e va a trovare continuamente, portando anche dei doni, quindi fa vedere anche un po' il culto dei morti e una sorta di venerazione che lui ha nei confronti di questi morti, che sono 13. Quindi gli esseri viventi di questo mondo possono essere 15, 13 morti e 2 che sono attualmente vivi, e ha una venerazione anche nei confronti della casa. Infatti lui si definisce il figlio devoto della casa, e molto spesso si legge quasi una preghiera, una litania che dice: la bellezza della casa è incommensurabile, la sua gentilezza è infinita. Quindi troviamo questa caratteristica, e appunto ripeto la presenza di un altro che è la persona che gli dà un nome. Infatti Piranesi non si pensa essere veramente il suo nome, perché lui dice di non ricordarsi di aver avuto questo nome, ma l'altro lo chiama così un po' per divertimento. E Piranesi non è un nome a caso, però, giusto Bob?
Esatto, Piranesi viene attribuito come nome, e non casualmente, dalla Claire al suo personaggio, grazie al personaggio dell'altro che così lo nomina, perché in fondo Piranesi, magari per chi non è fresco di studi di storia dell'arte, fu un architetto antiquario, che era un po' un modo per dire archeologo quasi, nel fine Settecento, nella Roma papale, celebre per delle sue incisioni fantastiche di queste monumenti antiche, in particolare delle carceri, quindi queste costruzioni labirintiche che evocavano la terribilità e la grandezza un po' delle carceri romane, ovviamente inventate, e che ritroviamo appunto sia per un po' un gusto neoclassico, sia per un gusto anche invece di questa terribilità invece fortemente romantica all'interno del come è concepita la casa. E anche questo gusto antiquario dell'annotazione di tutte le statue, di tutti gli elementi, questo naturalismo capillare, appunto, richiamano molto questa tradizione di studio, questa ricerca della conoscenza degli antichi. Cioè Piranesi è un nome che riassume tutto questo immaginario e riesce subito a proporlo anche solo con un titolo. E i riferimenti ovviamente poi non sono solo alla storia dell'arte, che sono molteplici, ma si respira proprio quest'area labirintica, richiama assolutamente ad atmosfere borghesiane. Anche c'è una dimensione cristiana di sospensione del tempo, no? Nel senso, anche il modo con cui vengono annotati gli anni richiama una sospensione che è tipicamente non può non far pensare un po' al mondo della biblioteca di Babele per certi versi, ma allo stesso tempo il modo con cui vengono chiamati richiama per esempio uno degli uccelli avvistati in maniera quasi epifanica da da Piranesi, che è questo Albatros.
Chiarissimo richiamo, insomma.
Esatto, è il punto dei nostri menti di poveri alunni di letteratura inglese al liceo, è subito Coleridge. E anche un po' quella nebulosità oppiacea che caratterizzava Coleridge, quindi sospensione, assurdo, labirinto, anche sospensione della memoria e del tempo, nel senso sono tutti elementi presenti in questo romanzo. E un po' questa assurdità, questa estraneazione di tutto quello che viene visto da un personaggio che ha mente, che conosce solo la casa e per cui ogni cosa nuova deve essere ridescritta, ricorda certi anche un po' di letteratura, un po' di fantasia dell'assurdo, che potrebbero ricordare un Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, o anche qualche romanzo, qualche modo di immaginare anche colto tipico di Neil Gaiman, quindi dei pezzi grossi del settore, insomma. Lo stesso Gaiman recensisce questo romanzo accostandolo a Shakespeare, al Sogno di una notte di mezz'estate, ma in particolare alla Tempesta, che penso che per questa sospensione, per questa surrealtà e per questa anche sensazione di totale controllo un po' che c'è sulla casa e al suo tempo di totale magia e non controllo che le ha a fianco, non può che ricordarci un po' gli intrighi di Prospero, del mago Prospero. E sicuramente una cosa che nella sua commento Gaiman evidenzia bene è come però questa ambientazione fantastica sia in realtà un modo per proiettare elementi dello smarrimento interiore del protagonista in maniera che siano percepiti anche dal lettore. E lo storytelling in questo qua, Cristiana, è fondamentale per trasmettere questa sensazione.
Sì, esatto. Allora, non abbiamo detto come viene scritto questo romanzo. Si tratta di un romanzo in forma diaristica, quindi noi abbiamo il punto di vista di Piranesi, appunto, il quale scrive questo diario, fa delle annotazioni anche in maniera molto meticolosa, perché fa addirittura degli indici sui temi più importanti che vengono riportati all'interno del suo racconto, del suo diario, e molto precisa anche perché all'inizio di ogni giorno lui scrive addirittura una didascalia, così che possa facilitare un po' il reperimento delle informazioni. E quello che si può vedere è anche il fatto che, come hai detto tu, la notazione diaristica, la datazione del diario risulta molto particolare, soprattutto perché nei primi diari, il numero 1 e 2, troviamo delle datazioni a noi più convenzionali, più conosciute, perché vediamo un dicembre 2011, giugno 2012. A mano che invece i diari vanno avanti, perché comunque sono numerosi questi diari, lui annota giornalmente, troviamo delle datazioni un po' più particolari, come per esempio tredicesimo giorno del dodicesimo mese dell'anno del pianto e dei lamenti, e poi invece parla del quando ha dato lui il nome alle costellazioni, oppure quando ha scoperto i saloni corallini. E attualmente, nel presente della narrazione, noi ci troviamo nell'anno in cui l'Albatros è arrivato nei saloni sudoccidentali, appunto l'Albatros che hai citato poco fa. E lui infatti non capisce, il protagonista, come mai ci siano invece questo giugno 2011 e 2012. Sembra una datazione inventata, perché è poco personalizzata. Lui preferisce invece quest'altro perché lo riesce ad ancorare nel suo presente, nel mondo dove si trova, insomma.
Sì, infatti c'è da dire appunto che addirittura il Piranesi, che da una parte è così creativo e delirante, dall'altra è estremamente un personaggio con manie di controllo, cioè da una parte si lascia affascinare dalla casa, dall'altra trova fastidio nel fatto che gli anni seguono due criteri diversi di conteggio. Questa cosa qui dice subito che gli sembra una cosa strana, e gli proprio che non gli torna, e si rammarica che non siano sempre stati chiamati nel suo modo personale di chiamare, che ovviamente non permette solo a lui di orientarsi, ben inteso, e questa è anche la cosa divertente di questo personaggio, che è tanto scienziato quanto crea criteri buoni apparentemente solo per se stesso. C'è questa tensione un po'.
Beh, dopotutto lui è l'abitante della casa, quindi alla fine lui è un po' il metodo di paragone da cui devono nascere tutti i criteri alla fine.
Da una parte sì, e dall'altra è bello come, soprattutto il libro è diviso anche in parti, questa cosa qui un po' aiuta anche a dividere un po', ogni parte ha un ritmo diverso, ha tematiche diverse, e la primissima potrebbe essere quasi un racconto a sé stante, ed è molto bella la sensazione che trasmette in apertura, perché c'è anche un livello meta, testuale, male subito nelle prime pagine, perché Piranesi sta scrivendo per 16, la sedicesima persona che dopo i 13 cadaveri, lui e l'altro, potrebbe arrivare nella casa. E in quel momento lì penso che qualunque lettore non possa che sentirsi 16 che è entrato in questo mondo e che sta ritrovando questi diari. E questo è un effetto proprio quasi archeologico, che dà una sensazione, siccome, di coinvolgimento, che ha magari altre parti del racconto, soprattutto la seconda, la terza, che procedono un po' più a rilento, magari non riescono a restituire subito, e però permette di rimanere avvinghiati dentro questo mondo completamente nuovo ed estraneante.
Sì, esatto. Tra l'altro, non vorrei dire, ma finora noi abbiamo parlato di tutto tranne che della trama, e un motivo ci sarà, proprio perché è quasi una ricerca, uno studio archeologico anche la trama, perché più si va avanti, più si scoprono cose, e quindi non possiamo veramente dire nulla di quello che succede all'interno della narrazione, proprio perché è bello trovarsi spaesati sin da subito e cercare un po' le coordinate man mano che si va avanti con la lettura.
Esattamente, non vogliamo togliere ai lettori e ai nostri ascoltatori il piacere di smarrirsi con Piranesi nella casa, di ritrovarsi nella casa, e qualunque altra nostra indicazione rovinerebbe l'effetto, questo primo giro di giostra, che è fondamentale per apprezzare questo romanzo. E davvero, sullo stile si potrebbero dire molte cose, e la traduzione italiana in questo comunque riesce, con il mantenimento di maiuscole un po' casuali che Piranesi usa, riesce a creare questo effetto. Una scelta della traduzione che secondo me è molto legata anche al target che l'editore ha scelto per questo romanzo è legata ad esempio alla scelta di non nascondere che alcune parti del testo sono tradotte dall'inglese, ma che i personaggi stanno parlando idealmente in inglese, anche perché questo è per certi versi si potrà capire che ci saranno dei legami, ecco, tra l'Inghilterra magari reale e questi personaggi, un minimo si può dire, questo si capisce sin da subito, perché banalmente è una parola che si capisce subito essere un qualche toponimo che potrebbe essere legato alla casa, si chiama Battersea, ed è una richiesta che l'altro fa sin da subito a Piranesi, e lui capisce che è una località marittima e sta pensando a quale mare della casa potrebbe essere, ed è sicuro di non averlo ancora incontrato.
Sì, esatto, oppure nelle annotazioni, quando si deve riferire all'altro, per accercarlo nell'indice va a cercarlo sotto la O di other, che appunto in inglese è l'altro.
Esatto, e queste notazioni, vabbè, non sono così gratuite, è per dire che nella scelta dell'editore di non nascondere, di dare per sottinteso che il lettore abbia queste nozioni di base, per cui sì e other siano delle nozioni di inglese base che il lettore abbia, è in linea con l'idea che il target di questa collana sia comunque un target fantasy. Noi ci permettiamo un po' magari di arricchire un po' però questo target, grazie alla stratificazione di riferimenti anche legati a un immaginario fortemente nostrano, italiano intendo, nel senso classico, di cui il libro è attraversato, appunto, addirittura partiamo da Piranesi, ma addirittura a un certo punto qualcuno troverà addirittura la parola Perugia dentro questo mondo strano, e quindi ci sono proprio sensazioni di trovarsi quasi a casa. Appunto, questa adorazione dei morti nel nostro immaginario non può che essere foscoliana o wikiana, nel senso c'è molto questa antropologia un po' settecentesca, ottocentesca e romantica che arriva e passa nel testo. E non a caso, vabbè, diciamolo che il precedente libro di Susanna Clarke era ambientato appunto nel 1800 inglese, ma con tanto di Grand Tour a Venezia a un certo punto. Quindi l'Italia deve essere un posto che le, in qualche modo, a differenza della casa per noi, che invece a Susanna Clarke è familiare. E quindi nella casa possiamo risentirci a casa, in qualche modo.
Sì, esatto, ma tra l'altro, appunto, tu parlavi di questi richiami, soprattutto anche nell'architettura, perché troviamo comunque un'architettura classicheggiante che richiama appunto il mondo romano con i suoi capitelli, con tutte le sue colonne, le statue, e anche un po' la sua fatiscenza, perché comunque bisogna sottolineare il fatto che nel Settecento c'era anche un culto per le rovine romane, rovine che troviamo anche all'interno della narrazione, proprio i saloni sommersi. immersi. E allo stesso tempo però è un mondo infinito, vasto, è un mondo chiuso ma vasto allo stesso tempo. Insomma, possiamo dare le nostre impressioni, sono ovviamente positive. Io non sono una grandissima lettrice di fantasy, però appunto come hai detto tu non bisogna esserlo, perché può essere apprezzato anche per chi legge altri libri, altri gusti.
Esatto, e entrambi abbiamo, anche nella nostra conversazione prima della puntata, abbiamo concluso dicendo che anche proprio il modo in cui si arriva al finale è molto soddisfacente per il lettore. C'è proprio una sensazione di esplorazione che un po' trascende il genere. Ecco, non è il fantasy con gli elfi, i folletti o le fairy tales. È proprio un fantasy quasi epico, romantico, cioè con questo immaginario eroico romantico, ma allo stesso tempo con quella vena di razionalità assurda che appunto lo riconnette e allaccia questo romanzo di Susanna Clarke a una lunga tradizione. E in nome di questa lunga tradizione, che non per l'autorità ma per la bellezza, e appunto di autori come Borges, e abbiamo pensato anche a Buzzati o anche appunto ad altri di questa venatura del fantastico, ecco, Susanna Clarke può essere annoverata in questa tradizione e perciò possiamo dire che l'ha degnamente continuata. Da Littura Ter è tutto, quindi un saluto da Bob e immagino anche da Cristiana.
Ciao a tutti.
E vi aspettiamo per la prossima puntata di Littura Ter. Un saluto a tutti e buona lettura.
Littura Ter, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.